Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il sigillo è il terzo romanzo delle indagini del vicario di giustizia Jacopo Lamberti. Serie di Francesco Grimandi, ambientata nella Bologna del 300. La vicenda si colloca nel giugno 1326 e prende avvio dall'uccisione notturna di un monaco, avvenuta dopo il coprifuoco. Ciò che inizialmente sembra un delitto circoscritto si rivela legato a un segreto riemerso dal recente passato e alla ricerca di un misterioso oggetto. Lamberti deve quindi orientarsi fra indizi, false piste e interessi capaci di minacciare la città. Il libro appartiene al giallo storico medievale, usa l'indagine come struttura narrativa e fa dell'ambientazione bolognese una componente concreta del conflitto, non un semplice fondale ornamentale. Il suo scopo è combinare tensione investigativa e ricostruzione di un contesto urbano segnato da autorità concorrenti, vincoli sociali e memorie politiche. È inoltre un capitolo di una serie, ma possiede un caso centrale chiaramente definito, costruito intorno al rapporto fra un omicidio, un oggetto conteso e le conseguenze del passato. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'omicidio del monaco trasforma un caso di giustizia in una ricerca sul passato. Il nucleo investigativo del romanzo nasce da un delitto commesso in una condizione già significativa. Un monaco viene assassinato di notte, dopo il coprifuoco. Il dettaglio non serve soltanto a creare un'apertura cupa, ma colloca subito il crimine dentro una città regolata da limiti pratici e giuridici. Per Jacopo Lamberti, vicario di giustizia, l'omicidio non può essere affrontato come un enigma astratto. Occorre capire chi poteva muoversi, quali relazioni legavano la vittima al luogo del delitto e quale ragione rendesse necessario agire nell'ombra. La premessa fornita dall'editore chiarisce che il movente non resta confinato alla persona uccisa. Dal caso affiora, infatti, un segreto connesso al recente passato e alla caccia a un oggetto misterioso. Questa progressione è tipica del giallo storico ben impostato. Il delitto iniziale è la porta d'accesso a una rete di cause precedenti, non il solo problema da risolvere. Il titolo richiama proprio la funzione di tale oggetto, senza autorizzare a definirne con precisione natura o valore. L'interesse sta quindi nel modo in cui una prova, apparentemente comune, costringe l'investigatore a ricostruire legami sepolti, distinguendo i fatti dalle interpretazioni e le tracce autentiche dai depistaggi. Il romanzo promette una soluzione investigativa, ma fonda la suspense sul costo di riportare alla luce ciò che altri preferirebbero occultare. Secondo, la Bologna del 1326 agisce come vincolo materiale dell'indagine. L'ambientazione bolognese del 1326 è un elemento funzionale alla meccanica narrativa di Il Sigillo. La presenza del coprifuoco, anzitutto, definisce una geografia del lecito e dell'illecito. Chi si trova in strada di notte non è una figura neutra, e ogni spostamento può acquisire rilievo per l'indagine. La Bologna medievale non viene perciò proposta come una scenografia indistinta di vicoli e conventi, bensì come uno spazio urbano nel quale l'accesso ai luoghi, la circolazione delle persone e l'esercizio dell'autorità condizionano il lavoro del vicario. Anche le recensioni disponibili evidenziano l'accuratezza percepita nella descrizione della città e dei luoghi. Una lettrice, però, ha giudicato troppo insistenti le indicazioni dello stradario. Tale contrasto è utile per collocare il libro. La precisione topografica è uno dei suoi tratti riconoscibili, ma richiede una certa disponibilità a seguire coordinate ambientali dense. Sul piano del genere, questa scelta può aumentare la credibilità dell'inchiesta perché gli indizi acquistano peso quando sono collocati in un territorio concreto. Al tempo stesso, rende il ritmo meno dipendente dalla sola successione di colpi di scena. Il lettore è invitato a capire come la forma della città, le sue regole e i suoi luoghi di potere incidano sulle possibilità di agire, nascondersi e testimoniare. Terzo, Jacopo Lamberti indaga entro poteri che superano il singolo assassino. Jacopo Lamberti è definito dalla serie come vicario di giustizia. E questo ruolo orienta il romanzo oltre il modello dell'investigatore isolato. Egli interviene sul luogo del delitto con un incarico istituzionale, ma l'indagine lo conduce a confrontarsi con poteri non previsti e potenzialmente pericolosi per Bologna. L'espressione suggerisce con prudenza una posta in gioco più ampia della semplice individuazione dell'esecutore materiale. Risolvere il caso significa misurarsi con interessi capaci di ostacolare, manipolare o utilizzare la giustizia. Non è necessario attribuire al libro specifiche fazioni o personaggi non confermati per cogliere il meccanismo centrale. In un giallo storico medievale, la posizione pubblica dell'investigatore crea una tensione particolare. Le prove devono essere trovate, ma anche valutate in un ambiente dove l'autorità non è mai puramente impersonale. La vicenda mette quindi in rapporto responsabilità individuale e fragilità dell'ordine urbano. Lamberti è disposto a correre rischi per inseguire l'assassino e l'oggetto ricercato, ma il romanzo fa intuire che la sua iniziativa ha conseguenze civiche. Questa dimensione distingue il caso da un mistero esclusivamente privato. Il lettore non segue soltanto una domanda: chi ha ucciso il monaco? Ma anche il problema di ciò che la scoperta può destabilizzare. L'indagine diventa così uno strumento per osservare il limite dell'azione legale quando si scontra con influenze più estese. Quarto, indizi e depistaggi sostengono una suspense investigativa senza ridurre il contesto storico. La descrizione di Il Sigillo insiste su una selva di indizi e depistaggi, formula che identifica il motore narrativo dell'opera. L'indagine procede attraverso informazioni che non possono essere accettate immediatamente. Un indizio va collegato agli altri, mentre un depistaggio va riconosciuto come tentativo di orientare la lettura dei fatti in una direzione falsa. In questo modo, il romanzo si colloca nella tradizione del mystery, ma adatta la tensione alle condizioni del suo scenario medievale. Il lettore è chiamato a seguire il lavoro di ricomposizione svolto da Lamberti, non a ricevere una spiegazione già pronta. Le recensioni reperibili convergono spesso su trama avvincente, ritmo sostenuto e presenza di colpi di scena. Una valutazione meno entusiasta segnala invece riserve sulla conclusione. Considerate insieme, queste reazioni non dimostrano qualità oggettive, ma indicano che il libro punta con decisione sulla continuità della tensione e sulla costruzione dell'intreccio. La scelta di associare l'omicidio a un segreto e a un oggetto inseguito da più soggetti amplia inoltre il campo dei sospetti, senza richiedere di svelare passaggi decisivi della trama. Il valore dell'impianto sta nel mantenere collegati due interrogativi: quale verità nasconde la morte del monaco e chi trae vantaggio dal mantenimento dell'equivoco. È una struttura pensata per chi apprezza l'interpretazione delle tracce quanto l'esito finale dell'enigma. Infine, L'eredità templare offre un retroterra storico di memoria e segreto. La presentazione del romanzo si apre richiamando la distruzione dell'ordine dei templari attraverso un rogo crudele e affermando che qualcosa è sopravvissuto. È un inquadramento importante, perché collega l'enigma di Bologna a una memoria storica più vasta senza chiarire in anticipo quale sia il contenuto dell'ascito né come esso operi nella soluzione. Il libro sfrutta dunque un tema fortemente associato all'immaginario medievale, la persistenza di segreti dopo la soppressione di un ordine come premessa per un'indagine, non come pretesto per sostituire il giallo con la pura leggenda. L'oggetto misterioso, ricercato da qualcuno, acquista significato proprio in questa cornice, non conta soltanto per il suo possibile valore materiale, ma per le relazioni, le paure e gli interessi che può attivare. Per il lettore, il vantaggio è una doppia scala narrativa. Da una parte c'è l'urgenza locale dell'omicidio e della minaccia alla città. Dall'altra, il passato continua a esercitare effetti nel presente della vicenda. Questo nesso è coerente con il giallo storico, genere nel quale documentazione, immaginario e invenzione devono restare equilibrati. Le fonti disponibili lodano frequentemente la cura storica dell'ambientazione, pur senza permettere di certificare ogni dettaglio ricostruttivo. È quindi più corretto leggere il riferimento templare come un dispositivo narrativo verificabile nella sinossi, un'eredità non cancellata che rende il passato una forza attiva e problematica, anziché un semplice sfondo decorativo. In conclusione, il sigillo è indicato soprattutto a chi cerca un giallo storico italiano in cui l'ambientazione medievale abbia una funzione concreta nell'intreccio. I lettori interessati alla Bologna trecentesca, alle indagini costruite per indizi e alla presenza di segreti legati al passato, troveranno un romanzo coerente con queste attese. Può risultare particolarmente adatto anche a chi segue già Jacopo Lamberti, essendo il terzo volume della serie. Riprende un investigatore e un contesto narrativo già definiti, concentrandosi però su un caso specifico: l'uccisione di un monaco e la ricerca di un oggetto enigmatico. Il beneficio di lettura non consiste in una lezione storica autonoma, bensì nell'osservare come regole urbane, autorità e memoria storica possano dare forma a un mistero. La vicenda invita a leggere le prove non isolatamente, ma in relazione a spazi, interessi e depistaggi. Rispetto a molti thriller storici che privilegiano l'enigma di portata generale o l'azione contemporanea travestita da passato, il romanzo si distingue per il radicamento in una città medievale precisa e per la figura istituzionale del suo investigatore. Le recensioni disponibili apprezzano spesso la tensione, la scrittura e la resa dei luoghi, mentre segnalano anche che la densità delle descrizioni topografiche può non incontrare tutti i gusti. È quindi una scelta adatta a chi considera l'immersione storica parte essenziale del piacere investigativo, più che un rallentamento da evitare. Se vuoi supportare Francesco Grimandi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!